Briciole di Magistero. La spiritualità del popolo italiano viene esaltata da Papa Pio XII a conclusione del congresso eucaristico dell'anno 1951. Echi degli anni della guerra da poco conclusa affiorano nelle parole potenti del Papa, che insiste sull'aggettivo vittorioso con riferimento, per i cristiani d'Italia, alla lotta contro il peccato.
Trionfo dell'Eucaristia, sconcertante il mondo della incredulità per lo stridente contrasto, folle all'umana sapienza, tra l'oggetto onorato e l'umile, inerte, bianco disco, l'ostia, appena visibile tra gli ori, le luci, la magnificenza che la circonda. E questa moltitudine accorsa da ogni parte, dai monti e dai piani, per acclamarla in un'onda irresistibile di entusiasmo che non ha paragone. In quel minuscolo etereo candore che si direbbe un nulla, la cattolica Italia, i cui allori di scienza, di cultura, di arte, di storia non valgono le glorie della sua fede, ravvisa, contempla il suo Dio, il Figlio di Dio fatto uomo, il suo Redentore e benefattore dell'umanità, l'autore delle sue speranze immortali. E inginocchiata innanzi a quell'ostia adorabile, ardentemente prega: Christum regem adoremus, dominantem gentibus. Se non che, figli carissimi, questo legittimo tributo di adorazione e di amore, reso da tutto un popolo credente alla velata maestà del Dio nascosto, la trionfale esaltazione della divina Eucaristia che a chiusura del vostro congresso questa sera vi commuove e vi accende, come agli occhi del mondo è soprattutto l'espressione solenne della vostra fede, così agli occhi di Dio deve essere la solenne affermazione della vostra volontà di vittoria. È la vittoria che Gesù ha riportato sul mondo stesso e sull'inferno, vittoria della quale ci ha dettato le leggi nel suo Vangelo e ci ha dato il pegno nella Santa Eucaristia. Acclamando in Gesù il vittorioso, voi intendete far vostra la sua vittoria. Vincere il mondo e le potenze dell'inferno voi volete e dovete, con una vita dove non regni il peccato e la cui legge suprema sia la carità, cioè l'amore fattivo del prossimo sotto il segno di Dio.
A chiusura dell'anno santo, Papa Paolo VI cerca di guardare al futuro, di immaginarlo. È la messa della notte di Natale del 1975. Sempre viva la tensione del Papa a dialogare con tutti gli uomini del suo tempo, un confronto spesso difficile, teso. Sempre forte la sua esigenza di confronto col mondo.
Noi trarremo dalla fede di cui Cristo, parola del Padre sorgente, la luce supplementare di cui il sapere umano ha bisogno per procedere libero e fidente nel suo progrediente cammino, lieto di poter alternare lo studio razionale e sperimentale guidato dai suoi autonomi principi con la preghiera. Sì, questo gemito, questo canto dell'anima che li conferma quei principi, li integra e li sublima. L'uomo nuovo di questo anno santo non dimenticherà dunque la preghiera, e a questo linguaggio innocente dei figli di Dio ricondurrà la infantile memoria. La Chiesa gli sarà coro e maestra. E dove andremo noi ora, nell'ebbrezza di recuperata e sempre incipiente beatitudine, di questa pace che è tutta energia ed impulso all'effusione più prodiga e più fraterna? Comprenderemo noi, o Cristo, fatto pastore davanti ai nostri passi, frettolosi di toccare fin d'ora, nel periodo così breve e fugace, riservato al nostro esperimento di tuoi autentici seguaci, una meta degna e concreta? Comprenderemo noi il segno dei tempi, che è l'amore a quel prossimo nella cui definizione tu hai racchiuso ogni uomo, sì, ogni uomo bisognoso di comprensione, di aiuto, di conforto, di sacrificio, anche se a noi personalmente ignoto, anche se fastidioso ed ostile, ma insignito dell'incomparabile dignità di fratello.
L'uomo è sempre stato al centro del magistero di Giovanni Paolo II. Per questo ebbe grande intesa con il presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, altrettanto sensibile al nuovo illuminato umanesimo del XX secolo. 21 maggio 1984, i due si incontrano in occasione di una visita del presidente in Vaticano.
Signor Presidente, l'uomo, la persona umana, nelle sue meravigliose potenzialità, come nella sua fragilità, morale prima che fisica, è in realtà la grande strada della Chiesa. La Chiesa è consapevole che il messaggio proclamato per mandato di Cristo è esigente negli ideali e negli obblighi che comporta, ma è parimenti consapevole che esso serve la causa dell'uomo e fa crescere la persona umana. E la persona è anche la via che uno Stato democratico è aperto al futuro, non può non percorrere se vuole veramente servire l'uomo. In tale convinzione so di essere in accordo con lei, signor Presidente, come anche con gli uomini italiani responsabili della cosa pubblica. E sono certo che nei suoi frequenti contatti con la gente e soprattutto con i giovani che la circondano di tanta affettuosa fiducia, anche lei, signor Presidente, avrà potuto avvertire alla base di tanti e diversi interessi una comune passione per l'uomo, per quella libertà e giustizia, valori distinti ma inscindibili che sono necessari per il pieno sviluppo della personalità di ciascuno. Nonostante le difficoltà, i ritardi e talvolta i passi indietro, questo vasto e crescente impegno per il riconoscimento della eminente dignità della persona umana come fine di ogni istituzione pubblica induce a ben sperare per il futuro del Paese.
Santo Stefano 2006, 26 dicembre. Benedetto XVI ci illumina sulla vitalità del senso del martirio cristiano, soprattutto il martirio dei primi secoli, e ci spiega perché il Natale del Signore e la festa del protomartire sono così vicine. Non è un caso.
Santo Stefano fu il primo a seguire le orme di Cristo con il martirio. Morì come il Divino Maestro, perdonando e pregando per i suoi uccisori. Nei primi quattro secoli del cristianesimo, tutti i santi venerati dalla Chiesa erano martiri. Si tratta di uno stuolo innumerevole che la liturgia chiama la candida schiera dei martiri, Martyrum Candidatus Exercitus. La loro morte non incuteva paura e tristezza, ma entusiasmo spirituale che suscitava sempre nuovi cristiani. Per i credenti, il giorno della morte, ed ancor più il giorno del martirio, non è la fine di tutto, bensì il transito verso la vita immortale. È il giorno della nascita definitiva, in latino dies natalis. Si comprende allora il legame che esiste tra il dies natalis di Cristo e il dies natalis di Santo Stefano. Se Gesù non fosse nato sulla terra, gli uomini non avrebbero potuto nascere al cielo. Proprio perché Cristo è nato, noi possiamo rinascere.
Briciole di Magistero.